Oggi siamo in collegamento con Alessandra Locatelli, attuale ministra per le disabilità del governo Meloni. Grazie di cuore per aver accettato il nostro invito e benvenuta a Jolly Roger, trasmissione radiofonica inclusiva realizzata all'interno di Aracne, la rete che include un progetto selezionato da alcuni bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, che realizza progetti di inclusione per 200 minori con fragilità all'interno del municipio Roma 3. Ministra, buon pomeriggio e bentrovata.
Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
Grazie a lei per averlo accettato. E allora partiamo subito con le domande dei nostri ragazzi, in particolare con la domanda di Matteo. Ministra, è una intervista un po' particolare, noi rompiamo il ghiaccio con le nostre consuete domande. Matteo.
Buon pomeriggio Matteo, la tua canzone preferita?
Sì, ciao Matteo, grazie per la domanda, questa mi piace molto perché io sono un'appassionata, dovete sapere, di musica rock e metal, e la mia canzone preferita è Joe Stone dei Savatage, e quindi diciamo ascolto loro, ascolto tanta altra musica rock, poca musica italiana, poi ne ho tante altre naturalmente che conosco e che mi piacciono, però generalmente insomma mi piacciono le musiche un po' ritmate, ecco.
Ciao, buonasera ministra, sono Luca e ho una domanda per lei.
Ciao Luca.
Il film che racconta meglio la disabilità secondo lei?
Ecco, su questo vi devo dire la verità, io non vado molto al cinema, anche se mi piacerebbe avere più tempo per farlo, e quindi non ho proprio un film preferito, diciamo, sul tema dell'inclusione, della valorizzazione della persona con disabilità. Ho visto però tanti spettacoli teatrali, anche diciamo realizzati da persone con disabilità, dal mondo associativo e dagli enti del terzo settore, e mi concentro molto di più, diciamo, su questo. So che però ci sono delle rassegne cinematografiche molto interessanti, molto importanti, però ecco, diciamo che non ho un film preferito su questo.
Che lavoro sognava di fare da grande?
Grazie per questa domanda. Che lavoro avrei voluto fare da grande? Allora Matteo, io avrei voluto tantissimo, poi ho fatto tutt'altro naturalmente, fare la stilista, perché io alle scuole superiori ho frequentato il setticcio, che nella mia città, che è Como, è una scuola, ovviamente è una, sono 5 anni di scuola superiore, che è dedicato proprio ai tessuti, al disegno per tessuti, al design, alla chimica tessile, quindi ho studiato tutte queste materie, oltre naturalmente a quelle classiche, ma mi appassionava molto anche l'idea di fare, diciamo, la stilista. Poi però ho abbandonato naturalmente tutto e ho fatto tanto altro.
Ecco, a questo si ricollega benissimo la domanda di Alice, che purtroppo oggi non è qui con noi, ma ha comunque registrato la sua domanda. Vediamo se riusciamo a fargliela ascoltare. Allora.
Buon pomeriggio ministra, io sono Alice e le volevo chiedere come posso fare per realizzare il mio sogno nel cassetto di lavorare nel mondo della moda. Sono diplomata in moda e dopo la scuola ho proseguito con una scuola di formazione, che però era molto complicata, soprattutto perché non era supportata dagli assistenti e ho dovuto rinunciare. Ora sono stata ammessa a un centro diurno, ma è lontanissimo da casa, sono tutti anziani. Mi piacerebbe tanto iniziare a lavorare per quello che ho studiato. Cosa mi consiglia?
Oh, caspita, Alice, veramente lei vuole realizzare quello che per me è stato un sogno. Io credo che attraverso proprio anche il progetto di vita, che mette al centro la persona e soprattutto parte dai punti di forza, dalle capacità e dai talenti della persona e non dai limiti di qualcuno, ecco, lì possiamo trovare la strada giusta per ognuno. Intanto consiglio ad Alice di non rinunciare a questo sogno, e poi sicuramente noi abbiamo il compito come istituzioni a tutti i livelli, anche locali e regionali, oltre che nazionali per primi naturalmente, però di sviluppare un rinnovamento anche dei servizi, perché non possiamo pensare, no, che tutti debbano fare o frequentare il centro diurno, piuttosto che siccome qualcuno magari ha una disabilità o una patologia cronico-degenerativa non sia in grado, non possa fare altro, e soprattutto tutti invece hanno la possibilità e possono valorizzare le proprie competenze anche nel mondo del lavoro e contribuire attivamente. Quindi diciamo che questo cambiamento è iniziato, però dobbiamo pensare che a livello culturale c'è ancora molto da fare per far guardare tutti, far vedere negli altri le potenzialità e non i limiti. Quindi non bisogna smettere di crederci nemmeno noi, e dobbiamo lavorare tanto, tanto, tanto.
Ecco, ministra, quindi per lei è più una questione culturale, cioè un cambiamento culturale che deve essere messo in atto, o c'è qualcosa anche di pratico da fare? Glielo dico perché sono tantissimi naturalmente i ragazzi e le ragazze che fanno parte del progetto Aracne, sono minori con fragilità, e quello che riscontriamo tante volte è che addirittura magari ci sono, no, genitori che cercano di far bocciare i propri figli quando si avvicina il momento del diploma, perché finché sono a scuola è un ambiente estremamente protetto, tutelato. In effetti, insomma, l'Italia è anche piuttosto all'avanguardia, no, per chi è a scuola, però dopodiché c'è veramente quasi il vuoto totale. Questa è l'esperienza che ci raccontano i nostri ragazzi e le nostre ragazze.
Allora, in realtà qualcosa, come dicevo, tanto il cambiamento è iniziato, indietro non si torna, lo dimostra anche questa riforma, che è veramente rivoluzionaria dal punto di vista, e soprattutto tiene insieme risposte dal punto di vista sanitario a quello sociale, cosa che di cui si parla da tanti anni e non si riesce mai, diciamo, a contestualizzare. Però è partita anche la sperimentazione legata al PNRR, ma dall'altro ciò che è cambiato e si sta sviluppando sempre di più, e noi in Italia abbiamo questa fortuna di poterlo potenziare, è il mondo del terzo settore, che ha saputo in tutti questi anni creare tante opportunità. Non bastano, perché noi abbiamo bisogno che anche le istituzioni a tutti i livelli lavorino e supportino queste attività molto preziose anche del mondo del terzo settore, o abbiano anche iniziative proprie. Però è un cammino che richiede, insomma, sicuramente un salto di qualità e di civiltà da parte di tutti, perché anche chi opera nei servizi, chi opera nel contesto pubblico, inizia a vedere negli altri un'occasione, un'opportunità sulla quale investire. Cioè dobbiamo credere veramente tanto che in ogni ragazzo, in ogni persona che incontriamo ci sono delle potenzialità sulle quali investire anche come paese, come territorio, come comunità. Questo è chiaramente un salto di civiltà e culturale. Poi nella pratica sicuramente le risorse, i progetti sono indispensabili, però dobbiamo anche sfruttarli e saperli sfruttare al meglio, perché dobbiamo iniziare partendo proprio da questa collaborazione che, tra l'altro, la norma, le leggi ci danno la possibilità di fare tra mondo pubblico, mondo privato ed enti del terzo settore, in modo che ci sosteniamo a vicenda per andare nella stessa direzione, a partire dalla scuola, con un orientamento naturalmente in uscita che non può e non deve essere solo quello del centro diurno educativo. Cioè, per carità, molte persone frequentano quello, e io sono una che dice che la libertà e la, diciamo, l'autonomia si possono ottenere in qualunque contesto di vita, però noi dobbiamo essere in grado di investire di più sul contesto di formazione, come è stato per Alice, e poi però anche nel mondo del lavoro. Ma nel mondo del lavoro, per crederci e per far sì che avvenga l'assunzione vera, abbiamo bisogno che gli imprenditori, chi ha le aziende, chi ha attività commerciali, si creda, e deve cambiare questo sguardo. Cioè devono vedere nei ragazzi che hanno fatto il corso di formazione come Alice, magari più nel settore della moda, piuttosto che qualcuno che lo fa nella ristorazione, piuttosto che altri nella digitalizzazione, devono vedere una risorsa preziosa per le nostre aziende, per le loro aziende soprattutto. E quindi c'è un salto di qualità importante da fare, ma che non bisogna smettere, insomma, di alimentare nel cambiamento che abbiamo iniziato.
Eccoci, ministra, sono sempre io, Luca, e volevo chiederle, Quanti disabili ci sono in Italia e come definirebbe lei la disabilità? Spesso si parla di noi come di unica categoria, ma non ci sentiamo tutti diversi, come diverse sono tutte le persone al mondo.
Certo. Allora, Luca, prima di tutto dobbiamo parlare sempre di persone, quindi una persona che ha una disabilità, una persona che ha una malattia, e quindi siamo tutti persone, su questo siamo d'accordo, tutti nel mondo siamo persone, ecco quello che ci unisce, e poi c'è la varietà, c'è l'unicità della persona, ognuno ha le sue capacità, le sue caratteristiche anche, però il tema della disabilità, così come dice proprio la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, non è un cartellino che qualcuno ha in fronte, ma è una condizione che è legata all'interazione con l'ambiente, perché se, per farvi un esempio banale, se nell'ambiente tutto fosse a pian terreno e tutto fosse senza barriere, non ci sarebbe qualcuno che, pur avendo, diciamo, una difficoltà motoria, non può superare e andare nel bar, nella posta, in metropolitana, no? Allora è una condizione che deriva da limiti che l'ambiente ci detta. A volte sono anche culturali, come dicevamo prima, a volte sono delle barriere architettoniche, a volte sono barriere sensoriali, a volte sono barriere della comunicazione o dell'informazione, come succede a chi non sente, per esempio. E quindi noi dobbiamo tanto definirci come tutti come persone, persona, e poi tutto il resto dobbiamo fare in modo diciamo, soprattutto sul tema dell'accessibilità, sia per tutti. Quindi se pensiamo anche a un evento, se pensiamo a una nuova struttura, un nuovo ristorante, un nuovo negozio o una nuova banca, ecco, deve essere per tutti, questo è il punto focale.
Buon pomeriggio, ministra, sono Damiano.
Buon pomeriggio.
Ho 20
Ciao,
anni
Damiano.
E dopo la scuola non ho trovato un lavoro. Pensavo che avrei potuto lavorare alle poste, cioè, ma non so come poter fare. Finché siamo a scuola siamo molto seguiti, ma dopo è difficile trovare il proprio percorso di vita. Quali strumenti ci sono una volta usciti dalla scuola?
Allora, Damiano, tu vorresti lavorare alle poste, giusto?
Esatto.
Sì.
Ok. Allora, io dunque, per tutti questi, diciamo, in questi settori, no, fanno colloqui, concorsi, quello che è importante è provarci, e soprattutto bisogna accertarsi che ci siano anche degli accomodamenti ragionevoli, perché se uno ha, magari non è il tuo caso, Damiano, no? Però ci può essere una persona che può avere una difficoltà magari nel leggere o nello scrivere, piuttosto che può essere una persona non vedente o una persona che non sente, ecco, devono esserci tutta una serie di accorgimenti, anche tecnologici se necessario, per poter svolgere il proprio lavoro comunque in autonomia e per poter fare magari sostenere il colloquio, fare il test, magari se si tratta invece di un concorso. Anche in questa direzione in realtà c'è molto da lavorare, perché non tutti, soprattutto anche nel mondo privato, non è sempre così immediato e così facile che come dire, adattino l'ambiente di lavoro e lo stesso momento dei colloqui, piuttosto che dei test, se parliamo dei concorsi delle pubbliche amministrazioni, a chi ha delle difficoltà magari anche nell'apprendimento o nel parlare. Ecco, questo però è un obiettivo su quale stiamo lavorando molto, perché dobbiamo fare in modo invece che il tema dell'accomodamento ragionevole, che è contenuto anche nella riforma della disabilità, ma è contenuto anche nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, diventi un modo di interloquire tra il mondo del lavoro e del mercato del lavoro e la persona che deve sostenere il colloquio. Poi su questo tema c'è da ragionare tanto, perché io sono convinta che serva anche che ci siano delle figure, delle interfacce, che a volte dovrebbero essere quelle dei centri per l'impiego, ma non sono formati adeguatamente per poterlo fare, che intercetti le capacità della persona che magari ha una difficoltà, una fragilità, e le metta in relazione con le esigenze dell'azienda, perché altrimenti può succedere che si mandino le persone a caso nelle aziende che magari cercano davvero un dipendente, ma fallisce questo perché magari quella persona ha tante altre capacità, tante altre doti, ma non è in grado di fare quella specifica attività richiesta da quell'azienda. Quindi ci vuole anche un po' di buon senso a volte, e vanno secondo me sostenute delle figure che siano in grado di fare e accompagnare questi percorsi.
Perfetto, ministra, buon pomeriggio, sono Pietro, sono uno speaker e operatore della cooperativa Idea Prisma 82 e volevo farle una domanda anche su chi si prende cura delle persone con disabilità, sia caregiver che professionisti. Per questo lavoro servono competenze elevate, formazione continua e grandissime responsabilità a fronte di stipendi davvero molto bassi. È vero che qualcosa è stato fatto sia per i caregiver che per i lavoratori del terzo settore, ma il problema persiste. Sembra come se il mondo del lavoro nel sociale sia poco valorizzato in generale. Anche lei ha la stessa percezione?
Sì, ho la sensazione, proprio anche in quanto ministro per le disabilità, ho sempre la sensazione che chi si occupa di sociale, quindi dai vertici, no, a partire dal ministero alle associazioni che ci sono sul territorio, ma anche ai dipendenti che nel pubblico si occupano di questi temi, siano in fondo ad una lista, come se prima ci fossero tutti gli altri e poi noi. Allora, questo non è giusto, non è corretto, e soprattutto in questo cambio culturale che vogliamo spingere con convinzione e senza farci fermare dalla burocrazia, noi dobbiamo spingere anche perché si parli di più di quanto le persone con disabilità, il mondo del terzo settore, chi opera all'interno di questo mondo, abbia appunto un valore inestimabile per la nostra comunità e per la nostra società. Perché se si dovesse fermare tutto questo comparto, tutto questo mondo, in qualsiasi contesto o zona sia del nostro paese, si fermerebbe tutto veramente. Il comparto del terzo settore è fondamentale perché opera nei servizi, c'è un mondo di volontari che fanno per esempio emergenza urgenza, chi fa l'accompagnamento per le visite mediche o per altre attività, chi insomma dà servizi domiciliari piuttosto che di residenzialità per le persone che hanno una fragilità. Quindi è qualcosa che coinvolge milioni e milioni nel nostro paese di persone, e io dico sempre che nessuno si può chiamare fuori. Io non posso più pensare che ci sia qualcuno là fuori che crede e davvero sia convinto che questi temi non lo tocchino, perché si tratta di milioni e milioni di persone. La persona che ha una fragilità, una disabilità, una malattia, una patologia, una difficoltà, può essere anche temporanea o permanente, ha milioni di caratteristiche differenti, e c'entriamo tutti. Quindi anche chi opera in questi settori dovrebbe avere un rilievo maggiore, dovrebbe avere uno stipendio migliore, dovrebbe essere valorizzato per quanto questo ruolo abbia a che fare davvero direttamente con il benessere delle persone, e purtroppo non sempre è così, come stavi sottolineando tu.
Matteo,
aiutate le famiglie non riescono a risolvere i problemi di tutti i giorni.
Aiutate veramente le famiglie che non riescono a risolvere problemi di tutti i giorni?
Sì, avevo capito, grazie Matteo. Insomma, diciamo che noi creiamo quelle politiche a livello anche nazionale che possono andare nella direzione di migliorare la condizione delle persone con disabilità e delle famiglie. Quelli che aiutano davvero le famiglie tutti i giorni sono quelli di cui parlavamo prima, tutte quelle persone, operatori, volontari, anche amici e familiari, chi veramente sta vicino a qualcuno che ha bisogno ogni giorno. E noi dovremmo fare in modo che a tutti i livelli istituzionali, quindi nazionale, regionale, locale, ci sia la possibilità di supportare anche chi opera davvero al servizio degli altri sempre. Questo è un po' quello che noi vogliamo e stiamo cercando di fare, lo facciamo, diciamo, il nostro ministero, come sapete, non è tanto grande, ce ne sono altri molto più grandi, però noi siamo piccoli e insidiosi, dico sempre, e quindi cerchiamo di coordinare al meglio tutte quelle politiche sociali che si occupano del tema della disabilità, di creare opportunità di incontro per il mondo del terzo settore, di supportarlo anche direttamente economicamente. E poi quest'anno ci saranno diversi momenti di incontro sul territorio in varie regioni, ma usciremo anche con alcuni bandi che si rivolgono proprio all'inclusione lavorativa, di cui abbiamo parlato anche prima con Alice, insomma, per supportare anche attività del mondo del terzo settore che vogliono potenziare appunto il tema dell'inclusione lavorativa. Poi anche delle risorse le mettiamo a disposizione per l'autonomia e la comunicazione, per esempio, che sono quelle figure che affiancano i bambini, i ragazzi con una difficoltà nel percorso scolastico. Metteremo delle risorse per esempio sui trasporti scolastici, perché anche questo è un tema magari che la persona o la famiglia conosce un pochino meno, ma i nostri comuni, i nostri territori lo conoscono bene, perché crescendo molto il numero di persone che hanno necessità differenti, bisogni differenti, è necessario anche potenziare i servizi, quindi questa è una grande spesa. E poi ci sono tante altre cose che noi cerchiamo di fare per arrivare a supportare il più possibile le persone, migliorare la qualità della vita, ma soprattutto a farlo anche attraverso chi si occupa di loro, quindi a livello pubblico, a livello privato.
Allora, Ministra, dato che anche noi siamo piccoli e insidiosi, come il Ministero di cui lei è a capo, noi avremmo tantissime altre domande, ma vogliamo rispettare naturalmente gli accordi presi, quindi la invitiamo a venirci a trovare. Noi con il progetto ARAC nella rete che include, un progetto selezionato da alcuni bambini, nel municipio Roma 3 realizziamo veramente tantissimi laboratori, servizi per le famiglie a 360 gradi, quindi quando vuole venire a conoscerci, bene, insomma, noi l'attendiamo con tante altre domande. Grazie di vero cuore.
Verrò volentieri a conoscere lei, a conoscere i miei intervistatori di oggi, e vi ringrazio perché questo progetto Aracne mi sembra molto positivo, e soprattutto anche questa idea di interloquire, no, attraverso la radio, attraverso un programma mirato, mette in luce appunto anche qui quelli che sono i valori e i talenti di ogni persona, soprattutto i vostri, quindi grazie.
Grazie di vero cuore ancora a Alessandra Locatelli.
Buon lavoro a tutti, ciao, ciao, ciao.